non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
è sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovo di essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ma che fate?
Ma no, niente, è il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Fermo ai nostri occhi di sale in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
C'ha paura.
Sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato.
Ma a me non mi sta migliorando.
E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
Ciao a tutte e tutti.
E dunque, oggi è mercoledì, sono le 15 e 4 minuti primi, e come ogni mercoledì anche quest'oggi va in onda la conta, trasmissione contro il carcere. Dunque, mercoledì 19 gennaio, quest'anno si apre con gli stessi problemi, gli stessi drammi che attraversano le carceri italiane. E, ci sono... alcuni drammi che rasentano, come dire, che fanno ridere a vederle da lontano, ovviamente producono sofferenza, però per esempio questa è la prima, cioè questa l'abbiamo messa in testa perché almeno suscita del riso, però è un riso amaro. Dunque, un detenuto che era in semilibertà e rientrava nel carcere di Parma, cioè usciva la mattina per andare al lavoro e rientrava la sera nel carcere di Parma. Una sera nella sua non è rientrato nel carcere all'ora in cui doveva rientrare, quindi è scattata la denuncia per evasione. In realtà questo signore di 39 anni era rientrato in un carcere, era rientrato nel carcere di Lucca. E allora uno dice perché? E allora lui ha scritto il motivo di questo suo cambiamento di cella. Allora ha detto: io sono evaso, sto andando a costituirmi nel carcere di Lucca perché in quello di Parma stavo male. Cioè praticamente lui ha detto: avevo una cella che era piena di umidità, le nottate erano gelide, c'era infiltrazione d'acqua nella cella, non riusciva a dormire. E dice: ora, insomma, io non è che evado, scappo, però perlomeno fatemi scegliere la cella. Ecco, questo è un po' un paradosso, fa ridere in qualche modo, però dimostra tutta l'assurdità di questo maledetto ormai imbroglio che è il carcere italiano, e non solo italiano, noi parliamo di questo però, nel senso che non solo, a parte tutte le chiacchiere dicono rieducazione, reinserimento, queste baggianate che ormai dovrebbero vergognarsi coloro che le pronunciano, cioè non si riesce nemmeno ad assicurare a quei pochi, sono 2300 le persone che in misura alternativa in questo paese, laddove secondo diciamo proprio le leggi italiane dovrebbero esserne qualche 20.000, 30.000, perché sono quelli che avrebbero diritto alle misure alternative per le lungaggini, per il clima forcaiolo che c'è, per l'inadempienza di tutti gli organi preposti appunto ad avviare le persone alle misure alternative, ve ne sono soltanto 2.300. A questi 2.300 nemmeno gli riescono ad assicurargli una cella in cui uno, dopo una giornata di lavoro all'esterno, possa dormire. Dice: io rientro pure in carcere, però insomma fatemi almeno dormire dignitosamente, perché in quella cella dove lui era stato assegnato, in questo carcere di Parma, c'era infiltrazione d'acqua, era umida, fredda, non riusciva a dormire proprio, quindi dice: non posso, rientro in carcere, però almeno fatemi scegliere una cella, non dico bella, però perlomeno che si possa dormire. Questo è arrivato questo è il dramma risibile, ma ormai sono al ridicolo, cioè tutto il meccanismo, tutto l'apparato, quello così che è pretenzioso, che si ritiene ministri, avete visto quando parla Alfano ci mette pure la voce impostata, avrà fatto degli esercizi da giovane per tenere quella voce così, no? Perché queste sono tutte persone finte, false, veramente non capisco come possano avere dei rapporti umani con altre persone, perché hanno veramente poco di umano, anzi praticamente nulla, e la loro finzione è grottesca, nascondono la realtà, quella più penosa. Un'altra vergogna, questa è vergogna, fa ridere pure questa, però è ancora più grave. Abbiamo scelto quella un po' così, tanto per cominciare un anno che sarà drammatico. Qui sono 7 milioni di euro, che è una cifra di tutto rispetto, 7 milioni di euro. Per cosa sono state spese? Voi penserete per, appunto, visto che le celle sono in quelle condizioni, per migliorare un po' le strutture di alcuni carceri, di alcune celle, migliorare i servizi. No, hanno speso 7 milioni di euro con lavori che sono oltre 7 milioni di euro, sono, qui dice l'agenzia, lavori sono durati 4 anni per fare, pensate un po', per fare delle particolari celle in un carcere per detenuti disabili. Cioè i detenuti disabili in questo paese vengono messi in carcere. Ora, io non voglio dire che, per carità, però è chiaro che un detenuto disabile, il buonsenso, oltre che la legge, consiglia che può anche stare agli arresti domiciliari, in fondo è una forma di arresti riconosciuta dalla legge, e poiché uno, diciamo, che è disabile, difficilmente fa queste fughe spaventose, no? Si può pure lasciare agli arresti domiciliari, sconta la sua condanna, quello che... Invece no, hanno costruito, per la bella spesa di 7 milioni di euro, che possono servire per tante altre per esempio anche per le attività, diciamo, di carattere sportivo, per i detenuti o per migliorare, insomma, le biblioteche o altro, le hanno spese per costruire altre celle per disabili. E tutte queste sono state costruite nel carcere di Trani, che una volta era un carcere di massima sicurezza, che ha anche una sua storia. Dunque, ci dice poi che qui ci dicono che vi sono 180 detenuti disabili nelle carceri italiane, a cui si aggiungeranno altri 260, quindi sono 260 e 180, facciamo il conto, sì, insomma, quasi 500, infatti sapevamo che la cifra si aggirava sui 500, sarebbero 450 circa detenuti disabili nelle carceri italiane. Alcuni sono già, diciamo, inseriti, qui dice soggiornano, ma chiaramente il soggiorno, il termine non è proprio esatto, il soggiorno è una cosa scelta volontariamente, qui non crediamo che l'abbiano scelta volontariamente. Comunque 180 sono già in strutture che è predisposte, quindi con un costo enorme, e ne hanno costruite altre per ospitarci parte degli altri 260 che sono appoggiati adesso in celle così, nemmeno adibite. Beh, questa è la vergogna, cioè si costruiscono celle per detenuti disabili. Insomma, poi in questa stessa notizia un sindacato della polizia penitenziaria, quindi delle guardie, dei secondini, ha anche protestato, perché dice che quest'ala del carcere adibita ai detenuti disabili non presenta situazioni di sicurezza. Ora non sappiamo che voglia dire di sicurezza, sicurezza per chi? Perché non possano fuggire i detenuti disabili, che fanno sempre queste fughe molto, no, tipo Fantomas, oppure che so, non so, possono, non si capisce bene. Comunque sicuramente, insomma, 7 milioni di euro sono stati spesi, in Italia si costruiscono celle per disabili, pensate un po', laddove il buonsenso consiglierebbe appunto un'altra soluzione. Però insomma, vabbè, ci prendiamo un piccolo stacco musicale e poi continuiamo con queste diciamo notizie che sono a metà tra l'ilare e il vergognoso. Dunque, andando sempre in giro qua e là per trovare notizie che ridicolizzino sempre di più il carcere italiano, ma ce ne vuole poco. Allora, qui c'è stata una tirata d'orecchie della Corte europea di Strasburgo sulla questione della giustizia in Italia. In genere ne viene una ogni 15 giorni, perché insomma, nonostante la Corte di Strasburgo non è che sia questo paradiso di garanzie, però tutto sommato, insomma, vede, insomma, la schifezza in cui versa il sistema penitenziario italiano, e quindi ogni tanto gli fa dei richiami che poi non sortiscono nessun effetto, se non quello di pagare una salata multa, che intanto il governo italiano se ne frega, perché le fa pagare da dai contribuenti, quindi non è che non ci mette nulla di tasca sua. Sarebbe bello se queste multe della Costa di Strasburgo venissero pagate direttamente dal ministro, ecco, e dai funzionari del ministero. Questo potrebbe essere una vista a quelle persone che si entusiasmano tanto per le modifiche legislative. A noi francamente questa cosa non è che ci entusiasma, però so che molte persone amano dilettarsi nelle leggi. Facciamo questa legge, facciamo quest'altra legge. Ebbene, questa sarebbe l'unica legge a fare. Le multe che la Corte di Strasburgo o anche la Corte dei diritti dell'uomo, che non hanno potere di governo, di imporre delle scelte di governo, no? Perché lo Stato, ogni Stato è autonomo nelle scelte, e se non per le questioni monetarie, ma per le altre questioni ogni Stato è autonomo, quindi non può, nessun organismo sovranazionale può imporre alcunché a nessuno Stato. Questa è la situazione attuale. Per cui le corti fatte come quella europea di Strasburgo, oppure la Corte Internazionale dei Diritti dell'Uomo, con sede all'ONU, alle Nazioni Unite, possono semplicemente fare dei richiami e secondo la violazione dei diritti umani mettere delle sanzioni, delle multe economiche, solo quello possono fare, in modo che la multa dovrebbe in qualche modo impegnare il governo di quel paese a migliorare le critiche che sono state fatte, a cambiare quel percorso. Però queste multe vengono pagate dai soldi dei contribuenti, quindi il governo se ne frega, non è che gli frega niente, non è che li caccia di tasca sua. Invece sarebbe opportuno fare questo cambiamento. Laddove la Corte di Strasburgo, la Corte dei diritti dell'uomo, mette una sanzione, in genere esempio sulla giustizia, perché non funziona, perché c'è l'isolamento, perché viola i diritti dell'uomo, eccetera, queste multe dovrebbero essere pagate dal ministro. Per cui ci sarebbe meno corsa a fare i ministri, perché sai che poi devi cacciare di tasca tua, i ministri e i direttori generali, io mi fermerei lì, facciamoli pagare a loro le multe, vedrete che molta gente si creerebbero i vuoti, perché può darsi che nessuno andrebbe a fare il ministro della giustizia, e questo potrebbe essere un bel segnale. Ecco, l'unica legge che serve in questo paese è questo, le altre chiaramente non hanno nessun valore, l'abbiamo visto, chiunque ha un'età da 20 anni in su ha vissuto abbastanza per aver capito, se ha voluto capire, se poi l'ha aiutato il proprio cervello oppure no, ma se l'ha minimamente aiutato ha capito che qui le leggi se ne possono fare o non fare, sta di fatto che funzionano solo quelle che vanno a vantaggio dei grandi poteri, dei potenti, eccetera. Vabbè, insomma, stavolta la Corte di Strasburgo ha messo questa salata multa, perché ha detto che l'Italia toglie automaticamente il diritto di voto ai condannati. Ora, ai detenuti italiani condannati tante cose gli mancano, certo non è che il diritto di voto forse è l'ultima cosa di cui loro si lamentavano, infatti non si è mai lamentato nessuno, però in effetti sul piano del diritto questa cosa non poteva, perché, che come dice la Corte Europea di Strasburgo, dice che non si può togliere automaticamente, cioè dovrebbe essere stabilito in sentenza volta per volta, invece se c'è il divieto, ecco, dice così, leggiamo le loro parole. La Corte, i giudici di Strasburgo hanno sottolineato che un divieto generalizzato del diritto di voto per i detenuti e i condannati costituisce un'automatica e indiscriminata restrizione di un diritto di importanza vitale, quello del voto, e che quindi questa misura cade fuori dei margini della manovra consentita ad uno Stato. Cioè dicono, uno Stato non può togliere automaticamente il diritto di voto a un cittadino o una cittadina. Ma questa cosa può essere e deve essere decisa volta a volta dal giudice che emette la sentenza, quindi all'interno di una sentenza che condanna per particolari può decidere il giudice, in base a leggi che devono essere predisposte, se quella persona, oltre alla condanna, avrà anche l'esclusione dal poter esercitare il diritto di voto oppure no. Invece in Italia è automatico, basta una pena superiore a 5 anni e sei automaticamente escluso dai diritti, tutti i diritti civili, compreso il diritto di voto. Questa cosa pare che non si possa fare, cioè no, è chiaro che non si poteva, sono tutte cose portate appresso dal regime fascista. In Italia in realtà sul terreno della giustizia non è cambiato nulla dal sistema fascista, da quello che erano i codici fascisti. Il codice penale italiano è ancora quello che sottoporta la firma di Benito Mussolini, anche se l'Italia, quest'Italia qui, si dichiara, è scritto da qualche parte, che è una repubblica antifascista, ma è scritto, però non lo è, perché la legge fondamentale di un paese è il codice penale, quello che dà la fisionomia, l'identità di un paese, e questo è ancora quello fascista, nonostante decenni di lotte fatte nelle carceri per chiedere l'abolizione del codice fascisti, in Italia ci sono ancora i codici fascisti. Questa cosa dovrebbe far capire che, nonostante i governi che si sono succeduti, democristiani, a volte di unità nazionale, a volte di centrosinistra, adesso di centrodestra, in realtà tutti sono tenuti stretto stretto abbracciato il codice fascista. Evidentemente traete voi le conclusioni, non gli dispiace molto tenersi questi codici fascisti. Però comunque il problema è questo. Loro dicono che non si può togliere automaticamente, perché in questo modo è solo il giudice, appunto, motivando nella sentenza, deve, a fianco della pena, che viene appunto motivata, altrettanto deve motivare l'esclusione da quel diritto che è ritenuto fondamentale, il diritto di voto, è la base su cui si è costruita l'Europa moderna, e quindi non lo può togliere automaticamente, deve essere espresso in sentenza con motivazione argomentata. Invece adesso è automatico, per le condanne superiori a un tot anni, in genere a 5 anni, perdi i diritti civili ed anche quello di voto. Quindi la Corte Europea ha detto al Paese Italia che deve rivedere le proprie norme, ma dovrà fare, deve cambiare parecchie cose, praticamente quasi tutto il codice penale, che appunto diciamo è quello fascista, ma qui non c'è nessuna intenzione. In realtà qui porta diciamo questa... come dire, questa agenzia che è un'ANSA di qualche giorno fa porta anche i casi precedenti. Qualche tempo fa anche l'Inghilterra rientrò in questa condanna perché aveva un'automaticità della sospensione del diritto di voto, sospensione lì era, e l'Inghilterra sta cambiando, quindi ci dice, questa sua normativa, perché appunto ha capito che insomma stava fuori della legalità. Qui in Italia non sappiamo, questa sentenza di una settimana fa, dei primi giorni dell'anno nuovo, in realtà secondo la Corte di Strasburgo l'Italia ha 3 mesi per adeguare la normativa a questo richiamo che ha fatto la Corte di Strasburgo, cioè di dare, permettere l'esercizio di voto a tutti i condannati, a meno che nella sentenza non sia esplicitato con motivazione argomentata da parte del giudice che ha emesso la sentenza il perché ritiene di dover negare il diritto di voto. Perché qui dice giustamente che, vabbè, rifacendosi ai principi diciamo con cui sono nati gli stati moderni, non è che la violazione di una legge ti esclude dall'essere possessore di diritti, tra cui il diritto di voto è il principale, perlomeno di queste forme così, di questi paesi chiamati democratici che più o meno esistono in Europa. Quando ci fu la battaglia nel 2 secoli fa, una testa un voto, si disse che nessun potere poteva togliere il diritto al voto, se non ovviamente il magistrato, però argomentando la sua sentenza con una serie di leggi particolari e non con una automaticità che un certo livello di sentenza, una sentenza abolisce il diritto di voto. Quindi è una prevaricazione pesante, le parole che usa. È molto pesante la Corte di Strasburgo, qui se ne fregano, perché figurate, questi con la legalità c'entrano come noi con, che ne so, non so, con i marziani. E quindi, insomma, c'è questa dinamica. Ora non sappiamo come si evolverà, ci hanno 3 mesi di tempo per adeguare la struttura, non faranno niente probabilmente, e poi vedremo come, probabilmente la Corte di Strasburgo farà un'altra multa. Però non so se probabilmente dei singoli detenuti potrebbero fare, se hanno tempo da perdere, anche soldi, perché costano, una denuncia, come la denuncia che hanno fatto molti e stanno prendendo gradualmente anche dei contributi, no? Perché il fatto di non rispettare i diritti umani, nel senso di non permettere a un detenuto di avere a disposizione tot metri quadrati e tot metri cubi di aria in ogni cella, molti detenuti hanno fatto ricorso, secondo appunto una condanna analoga a questa tempo fa della Corte di Strasburgo, e la Corte di Strasburgo ha imposto allo Stato italiano di pagare un risarcimento a questi detenuti. Alcuni lo stanno prendendo, sono cose molto lunghe chiaramente. Anche su questo terreno si possono fare, casomai mettendosi insieme, così si riducono le spese dell'avvocato. fare chiedere il risarcimento per essere stati privati di un diritto fondamentale che è quello del voto. Ora, noi non riteniamo che i detenuti possano cambiare il loro modo di vita con il diritto di voto, è semplicemente un fatto però per dimostrare quanto proprio quelli che parlano di legalità si riempiono la bocca, sono in realtà una banda di criminali. Ci riferiamo ai ministri della giustizia, dell'intero, cioè a tutto l'arco del governo di questo paese.
E dunque, a proposito delle condizioni, appunto, che dicevamo in carcere particolarmente dure e quant'altro, quello che abbiamo sempre ripetuto da questi microfoni, abbiamo una testimonianza che appunto precisiamo che qualora ci fossero all'ascolto delle anime belle, forse è meglio che chiudono la radio, perché questo non è un detenuto, è un ex detenuto che però ha mantenuto intatta tutta la sua rabbia nei confronti di quello che ha trascorso lì dentro, e quindi è un testo piuttosto, qualcheduno l'ha chiamato violento, però insomma usa delle espressioni molto forti che appunto non fanno altro che dimostrare proprio tutta la violenza che lui ha subito all'interno del carcere, quindi ce ne dà una testimonianza molto intensa che penso valga la pena, anzi io penso che sia doveroso non vanificarla. E andiamo a leggere, è piuttosto lunga, però appunto, come ripeto, vale la pena per comprendere bene la situazione all'interno da chi ci è stato. E dunque, dice: il carcere è un'esperienza che dovrebbero fare tutti gli uomini per capire fino in fondo il sapore vero della libertà, come se la libertà fosse una squisitezza che solo quando è finita gusti veramente. È il caso di dire il classico retrogusto, nel senso che il gusto te lo puoi solo ricordare mentre impazzisci. Ma è un'esperienza che consiglio a tutti gli uomini di evitare. Quel gusto spesso muore dentro quelle sbarre. Oppure ne esci imbestialito e la libertà comincia a sbranartela come un cannibale, quasi volessi rifarti di quella persa. E anche se sei entrato per un piccolo reato, puoi venire fuori come uno spietato killer. O ne esci talmente impaurito di riperdere la libertà ritrovata che non riesci più a vivertela, e magari da tossico impaurito puoi diventare aspirante suicida, o se ti dice bene dalla galera verrai trasferito in una bella stanza con quattro pareti imbottite. Il tempo che resti dietro le sbarre è relativo per sentire il retrogusto della libertà, purtroppo per tutto il resto non è relativo. C'è gente che oltre a sentire quel retrogusto esce solo da morta dalla propria cella. Quando arrestarono me, provai una sensazione mai provata prima, mai provata dopo e che mai potrò descrivere. Di carcere se ne può discutere, ma non si può raccontare. È come fare un quadro, che per quanto bene possa venire non può mai rendere giustizia al soggetto ritratto, come per Van Gogh, che uno per Van Gogh non c'è un cazzo da spiegare. Se lo osservi bene ti arriva un cazzotto dritto allo stomaco, oppure puoi darci un'occhiata superficiale, dire il tuo bello, brutto, dare il tuo giudizio, magari fare la tua valutazione e poi passare ad altro. È quella maledetta porta di ferro che si chiude per la prima volta dietro di te, quei giri di chiave che a ogni giro ti allontanano un po' di più dal resto del mondo. È quello che vedi di fronte a te, un esercito nemico che ti ha catturato. Sei in balia delle loro torture e puoi solo imparare in fretta a non lamentarti se non vuoi che le torture aumentino. Dipendi completamente da gente incattivita, sadica, in cerca di qualche vendetta che non avrebbe motivo di esistere se facesse il proprio lavoro come tutte le altre categorie, aspettando tranquillamente lo stipendio per vivere in pace, ma che ha motivo di esistere se deve dare un senso alla rabbia che si accumula in una vita fallita. Tenere a bada i cattivi significa vivere con loro, solo che loro prima o poi escono. Tu rimani come uno stronzo a passare i tuoi migliori anni in carcere. È logico che con qualcuno devi prendertela se non vuoi guardarti allo specchio e poi spararti con la tua bella pistola in dotazione. Certo che solo una mentalità di secondino può fare un concorso per entrare nella polizia penitenziaria. Lungimiranza zero. E non venitemi a raccontare che è un lavoro come un altro, perché non lo è, ci devi essere predisposto. A me era la seconda volta che mi beccavano. Conoscevo già quel retrogusto, ma non come trattavano l'astinenza queste altre istituzioni. Al primo arresto non ne avevo ancora bisogno dei loro trattamenti. Ero un semplice consumatore abituale di droghe leggere regolarmente schedato. Poi all'uscita sarei stato un semplice consumatore abituale di droghe leggere regolarmente schedato con precedenti penali, che sarebbe subito diventato un semplice consumatore abituale di droghe pesanti con precedenti penali per droghe leggere. Il manganello dello sbirro che sbatteva contro le sbarre della cella mi svegliò. Questa era la loro sveglia. Gli uccellini che cantano al primo sole del mattino. Insomma, è tutta un'altra storia per intenderci. La prima notte non riesci sempre a dormire. La prima notte riesci sempre a dormire un po'. Hai ancora un po' di roba nel sangue che ti aiuta a dormire e a non aver paura. E quando senti quel cazzo di manganello che ti presentano la rota della e nella galera. Perché sei ancora a letto tu? Mi urlò il secondino sveglia. Sto in astinenza, dissi. In fondo, fino a quando abitavo con il resto del mondo, questo era un motivo giustificato e consentito per starsene a letto. Anzi, si dicevano perfino contenti. Si aggiustò il cappello. Altro gesto tipico degli sbirri mentre pensano a qualcosa. Forse senza non riuscirebbero nemmeno più a pensare, talmente sono abituati a farlo col cappello che toglie aria al loro cervello. Ma quando gli sbirri pensano a qualcosa, devi cominciare a preoccuparti. Poche volte hanno delle buone idee. Il secondino sveglia si trasformò ironicamente, secondo lui, nella dolce fatina buona. A me veramente sembrava più una vecchia checca con i baffi. Stai in astinenza, poverino, continuò quel tipo strambo in uniforme color topo di fogna. Non capivo che cazzo volesse da me. Per un attimo pensai che fosse davvero una checca. Non lo era. Mi propose due diversi tipi di psicofarmaci a gocce che usavano in casi come il mio. Così disse: scelsi il più forte e concordammo per 50 gocce del migliore. Il secondino fatina checca questa volta pareva essersi trasformato in un maggiordomo, ma non era neanche un maggiordomo. Tornò con due manganelli ben nascosti e mi chiese di nuovo cosa avessi scelto. Glielo ricordai. Come maggiordomo non sarebbe stato un granché, dimenticava le ordinazioni. Tirò fuori un manganello con sopra scritto il nome delle gocce più forti, proprio quello che avevo scelto, e sostituì il numero di gocce richieste e accordate con delle manganellate altrettanto forti. Fortuna che mi ero limitato a chiederne 50. Anche quella volta le loro modiche quantità mi avevano dato una mano. Gliene devo dare atto. Se le avessi superati, chissà cosa mi avrebbe aspettato. All'epoca non conoscevo ancora come si divertivano i secondini. In seguito, quando la voce si sparse, nessun tossico più chiedeva aiuti se veniva arrestato. E pensare che quando stavo fuori sarebbero stati tutti contenti se mi fossi deciso a mettermi in un cazzo di letto per smaltire l'astinenza. Tutti a chiedermelo, famiglia, istituzioni. Ora che in astinenza ci stavo, non potevo starci. Non sono mai contenti delle loro stesse leggi. L'impossibilità di spiegare la galera è che in questo ipotetico quadro ogni particolare è il soggetto. Non puoi solo parlare della tua cella, non renderebbe l'idea. Bisognerebbe aggiungerci il buio, l'odore, il freddo, la luce che ti viene accesa e spenta a una determinata ora. Bisognerebbe metterci l'audio per sentire lo shock di quei manganelli sveglia, tutta quella confusione, anche quella del silenzio. Sì, perché è un silenzio diverso, animato dalle voci di fantasmi di tutti quelli che sono già passati in quella cella, dalle loro angosce che tu in qualche modo avverti, dalle loro urla. Una notte, a luci spente, cominciammo a sentire dei lamenti. Tutti sporgemmo naso, gambe e braccia tra le sbarre cercando di capire cosa stesse accadendo. Non era successo niente di particolarmente importante per il secondino, che proprio in quel momento, causalmente, era andato a pisciare mentre il detenuto veniva accoltellato. A volte succedono strane coincidenze, come se qualcuno proprio in quel momento pisciasse sulla tua vita e tu non puoi farci un cazzo. Per capire, bisognerebbe fondere il soggetto con tutti gli altri particolari in questo quadro, perché quei particolari ti accompagnano in ogni ora della detenzione. Bisognerebbe rappresentare lo stato d'animo del soggetto sopraffatto e perso in mezzo a questi particolari onnipresenti. O lo stato d'animo quando finalmente spengono le luci, metti la testa sotto a quelle coperte che prima allontanavi per la loro puzza e poi pregavi i secondini per averne un'altra, sperando che non ci fossero urla né ispezioni alla cella da parte di uomini dai volti mascherati e manganelli in evidenza quella notte, e ti accorgi che quello è il momento peggiore. Non ci sono più avvocati, detenuti, tribunali, secondini, sbirri, processi, giudici, rumori, urla, comandi, provocazioni a distrarti. Ci sei tu, i tuoi pensieri, le tue paure, la tua astinenza e le voci di quei fantasmi sotto le coperte. Docce, come fossimo animali, 100 persone nude come vermi in fila, ad aspettare il loro turno. Dopo, a passare il turno, ci voleva un attimo. Avevi pochi minuti, poi ti staccavano l'acqua. E anche in queste regole che capisci quanto hai perso e riassapori il retrogusto della libertà. Lì, in quei cessi sporchi, mentre ti asciughi come puoi la schiuma che non riesci mai a sciacquare del tutto in quei minuti preziosi che ti concedono. Oppure il ricordo di quel sapore lo puoi sentire mentre mangi, quando apparecchi un tavolino a pochi centimetri da un bagno alla turca, l'unica zona della cella non occupata dai letti a castello. Tu mangi e qualcuno caga. A volte capita. In quelle volte non potevi che pensare agli ebrei nei lager per darti coraggio, ma in quei momenti perdevi un altro po' di coraggio. Niente, non si può descrivere cosa vuol dire essere sbattuti in un carcere, ma si può dire che ogni cosa che devi fare te la rendono maledettamente complicata. Per ogni cazzata devi fare la domandina sulla letterina, che poi verrà vista e valutata, e dopo circa un mese, se per caso avevi chiesto un giornale, sta pur certo che il giornale arrivava, solo che non riportava più la notizia per cui lo avevi richiesto. Lo slogan dei penitenziari è ostacolare sempre e comunque il detenuto, nella buona e nella cattiva sorte, in ricchezza o in povertà, in salute e in malattia, ostacolarti la vita praticamente. Altro che correggerti, sti figli di puttana ti cancellano. tutto.
E allora 20 minuti alle 16, 19 minuti per essere precisi, andiamo avanti. Un'altra notizia, questa può essere utile per coloro che stanno in carcere, soprattutto se non sono italiani. Dunque, c'è una sentenza, è di una corte d'appello, esattamente la corte d'appello di Genova, però è quindi vale come giurisprudenza, anche se non ha il valore di una sentenza di Cassazione. Comunque può essere utilizzata perché si riferisce al fatto che un cittadino extracomunitario può scontare la pena emessa fuori da questo, dall'Italia, in Italia stessa, purché dimostri che sia radicato realmente nel nostro paese. Allora, la vicenda è stata sollevata da una donna colombiana di 31 anni che era stata arrestata e che con un mandato d'arresto europeo internazionale, prima internazionale e poi europeo, perché era stata condannata dal tribunale francese. Lei era colombiana, era stata condannata dal tribunale francese perché precedentemente arrestata, poi era venuta in Italia. E quando la sentenza è andata definitiva, il tribunale francese, attraverso lo Stato francese, ha chiesto l'estradizione perché la condanna è andata definitiva. Però lei si è opposta, sostenendo di avere ormai un lavoro in Italia e anche una famiglia. Quindi la Corte di Appello di Genova ha respinto la richiesta di estradizione da parte del tribunale francese. Il tribunale francese era quello di Montpellier, perché dice che, appunto, secondo questo elemento, che se una persona, pur non cittadina italiana, dimostra di avere un radicamento, che poi sostanzialmente significa un lavoro e dei legami affettivi, in questa lei aveva un figlio e aveva un lavoro, quindi avendo questi elementi qua può scontare la pena in Italia, senza quindi l'estradizione viene abolita. Vale sia per il paese proprio, in questo caso, ma anche se la condanna è stata presa in un qualsiasi altro paese. È importante questa cosa perché contrasta chiaramente tutto il meccanismo delle espulsioni, su cui si basa un po' la retorica forcaiola, squallida, miserabile di questo governo, ma anche di altri, che rispetto ai quali appunto hanno fatto i CIE. In realtà, vabbè, a parte che in questo caso devi dimostrare appunto di avere un radicamento, però succede che delle persone possano dimostrare di avere appunto un rapporto affettivo ed anche un lavoro che permette di sanzionare, di dire questa persona è legata al territorio, e quindi eventuali condanne possono essere scontate con le leggi di questo paese. Nella situazione, certo, non è un granché, però comunque perlomeno si evita l'estradizione. In questo caso era in Francia, sarebbe dovuto andare a scontare la pena, ma in realtà a volte si tratta di andare in paesi più difficili del nostro, diciamo, di questo. E questa è importante, quindi questa sentenza va tenuta presente, quindi è della Corte di Appello di Genova, è stata fatta questa sentenza che ha respinto la richiesta di estradizione da parte di un tribunale francese. È importante. Altro dato che viene fuori la questione, è stato fatto il quadro, questo è drammatico e va confrontato con le spese che si fanno inutili, no? Dunque, nel carcere, sapete, il problema sempre si riferisce in gran parte ai detenuti non italiani, ma anche a tutte quelle fasce povere che entrano in carcere. Il problema del lavoro. Il lavoro in carcere sostanzialmente serve per avere quei 4 soldi che permettono di campare, perché anche in carcere senza soldi non campi, perché l'amministrazione passa soltanto un vitto pressoché immangiabile, ma chiaramente tutte le altre cose, da comprarsi le sigarette, ma anche altre cose per migliorare un po' il vitto, ci vogliono i soldi. E quindi c'è una pressione da parte dei detenuti a fare lavori. Molti lavori sono quelli cosiddetti interni, no? Cioè lo scopino, il portavitti, questi lavori qua, e lo spesino. Per la riduzione del budget del Ministero della Giustizia è stato tolto soldi al lavoro, per cui attualmente i detenuti che lavorano sono 14.116, il 20% dei presenti, delle presenze, poche chiaramente. più o meno simili all'anno scorso, ma quello che è diminuito però è il budget per i cosiddetti stipendi. In realtà il termine mercede viene chiamata mercede, la paga che prende il lavoratore carcerario per i lavori interni, diciamo. È stato diminuito, per cui l'amministrazione penitenziaria e quindi i direttori dei carceri non hanno diminuito il numero dei lavoranti, ma hanno diminuito le ore che ciascun lavorante può avere, e quindi la paga, per cui sono diminuite fortemente le paghe. La quantità di euro per appunto la voce spesa a lavorazioni interne, quindi pulizia eccetera, tutti i servizi diciamo al servizio della conduzione del carcere, sono passati da 71 milioni di euro a 54 milioni di euro, quindi una decurtazione notevole, veramente grossa, il 2010 rispetto al 2009, molto forte, e quindi vabbè, praticamente hanno diminuito i soldi. Le altre lavorazioni sono ridottissime, quelle invece di carattere diciamo per conto di aziende, ditte esterne, 612 a giugno del 2010 lavoravano per conto per attività diciamo di carattere diciamo artigianale, industriale, per conto dell'amministrazione penitenziaria, e per conto di imprese o cooperative 2058, quindi veramente i minimi termini, ecco. Questo quadro, anche questo, porta a un peggioramento delle condizioni, perché diminuire quel tot di mercede che permette appunto di, come dire, di comprare qualcosa alla spesa per migliorare il vito, che è veramente insufficiente per campare, è chiaro che peggiora notevolmente le condizioni delle persone detenute. Ancora una notizia, quello che sta succedendo di questo però se ne parla poco, quindi è difficile andare a trovare le notizie che pure ci sono. Poi in tutte le carceri avvengono, in particolare per esempio uno dei più è Marassi a Genova, che è un carcere, uno dei più sovraffollati d'Italia, uno dei peggiori attualmente. Si stanno verificando una serie di risse, non ancora rivolte, ma piccole risse, aggressioni. La tensione per ora esplode a questi livelli. Ci abbiamo qui rissa tra detenuti, tra gruppi di detenuti, e quando avviene una rissa evidentemente i livelli di vivibilità sono ridotti al minimo, in qualche caso appunto scontro con le guardie, insomma le cose si stanno diffondendo abbastanza a macchia d'olio. Se ne parla poco di queste cose sulla stampa italiana, bisogna trovarla in qualche comunicato. In genere sono comunicati dei sindacati delle guardie che denunciano appunto risse o anche aggressioni nei loro confronti, che poi noi sappiamo a un'eventuale rissa segue un pestaggio. Loro non lo dicono, ma noi lo sappiamo che poi segue il pestaggio, per cui la tensione sta salendo. Una serie di piccoli come dire, segnali vi sono in tutto il circuito penitenziario che la tensione sta salendo, e per ora si esprime in queste tensioni così, risse o piccole aggressioni, scontri di poca diciamo individuali più che altro, o di piccoli gruppi. Però chiaramente la tensione cresce nel peggiorare, nel crescere del peggioramento delle condizioni di vita, il sovraffollamento e altro porteranno sempre più ad una situazione veramente invivibile.
Dunque, vorremmo finire, ma insomma ancora c'è qualche minuto, leggendovi una lettera, perché come sapete noi mandiamo le scarcerande anche dentro appunto i penitenziari, e a volte ci scrivono per chiederle. Comunque, quando arrivano queste scarcerande, per loro ovviamente è un momento di, no, di festa, insomma è un po' troppo, però comunque sia sono contenti e contente, perché insomma forse è una delle poche distrazioni, comunque di quello più che altro da sottolineare è una delle poche attenzioni che ricevono dal fuori. Infatti spesso sarebbero contenti anche di avere delle corrispondenze, anzi se qualcheduno o qualcheduna di voi fosse interessato può telefonare qui in radio e possiamo dare degli indirizzi. E comunque appunto ci scrive una albanese e dice mi chiamo Jack, sono albanese, dice questa dice è la mia prima carcerazione, dice il giorno 8 gennaio una mia coincellina ha ricevuto da voi un'agenda e io sono rimasta molto stupita e affascinata. Dice, visto che non me l'hanno fatta leggere, non me l'hanno fatta leggere per non farmi perdere il divertimento. E quindi dice, vi sto scrivendo per poterne ricevere una anch'io. Dice, aspetto la vostra risposta. Poi tra l'altro termina, perché spesso questo avviene, facendo il disegno di un fiore, tra l'altro fatto veramente molto bene, peccato che attraverso la radio non si possa vedere. Ma questo per darvi appunto la dimensione di quanto per loro sia importante. E appunto dice non te la facciamo leggere noi, richiedila così ti potrai divertire, insomma. Poi appunto poi ci dice che ha 26 anni, che è laureata in Albania in economia e commercio, che ci augura tante cose belle. Poi si scusa per l'italiano, perché dice che lo sta imparando perché va a scuola di terza media più terza superiore, e poi appunto dice che sta molto male perché lei non c'entra niente e che il reato che mi hanno messo è il 73, non è giusto, e insomma quindi è ovviamente in condizioni, essendo la sua prima carcerazione, piuttosto deprimenti, e appunto la sua unica consolazione è quella di attendere la scarceranda.
E noi la rassicuriamo che arriverà sicuramente, la manderemo sicuramente, ci fa piacere questo piccolo affresco di una cella dove arriva scarceranda e si crea un momento appunto di... comunque si rompe la monotonia triste del carcere, perché arriva sicuramente oltre l'oggetto, l'agenda, è anche un segnale che qualcuno pensa a chi sta in carcere, quindi sicuramente arriverà a tutti coloro che ci hanno scritto, anche quest'altra Maria Teresa ce l'ha chiesta, cioè tante altre, soprattutto qui dal femminile di Re Bibbia ci chiedono scarcerande, arriveranno, soltanto il tempo di predisporre la spedizione, ma quel pomeriggio dove vi consegneranno anche a voi un'agenda, ve la potrete sfogliare con piacere, piacere che condividiamo piacevolmente, sicuramente arriverà. Per terminare volevamo dare un appuntamento che non è di Roma, è di Firenze, però lo diamo perché è importante sia avvenuto, ed è a Firenze una serie di soggettività, di situazioni, di gruppi, di centri sociali fanno per sabato prossimo, sabato 22 gennaio, un sit-in sotto il consolato francese alle ore 15. Perché? Perché vogliono sottolineare, ricordate quel ragazzo italiano Daniele Franceschi morto in un carcere francese, no? In maniera abbastanza, come vogliono in Italia, le carceri in questo purtroppo dimostrano di essere simili, in cui appunto per sicuramente le famose morti naturali. E quindi loro però portano in questa sit-in portano anche le vicende dei morti, degli ultimi morti avvenuti nell'area toscana, per esempio quest'ultimo, Iuri Attinà, 28 anni, morto nel carcere delle Sughere di Livorno, l'ultimo di una lunga serie di un tristissimo carcere, quello di Livorno, dove si muore troppo, i decessi sono tantissimi per cause naturali, messo tra virgolette. Quindi ci sarà questo sit-in sotto il consolato francese che si trova in piazza Ogni Santi alle 15, e poi dalle 18 ci sarà invece musica, un dibattito eccetera, per discutere sulle morti, sullo Stato che uccide attraverso le carceri. Tutti gli stati appunto hanno preso per emblema, diciamo, un ragazzo morto nelle carceri francesi, Daniele è un ragazzo italiano morto nelle carceri francesi e un ragazzo non italiano morto nel carcere di Livorno, Iuri, e quindi come per dire, non ci sono frontiere e confini, ci sono i potenti che uccidono nel modo più barbaro gli oppressi, e questa è la situazione del carcere. Quindi ci sarà questa iniziativa vedremo di saperne qualcosa anche dopo che sarà riuscita. Bene, sono le 16, termina qui la conta di questo mercoledì 19 di gennaio appunto. Ci sentiamo mercoledì prossimo. Scrivete, coloro che hanno chiesto Scarceranda, tranquilli e tranquille, vi arriverà sicuramente al più presto. Per coloro che la vogliono possono ancora chiederla, l'indirizzo sapete, via De Volci 56 00185 Roma. E ci sentiamo mercoledì prossimo.
Un saluto a tutte e a tutti, un abbraccio.
Buona libertà per coloro che ne sono privati o privati.
Uscirò di qui, sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui, sarò più saggio quando uscirò.
Non mi farò peccare.
Sogni troppo cari per non rischiare, ma nella strada sai, impari presto dove andarteli a cercare. I sogni insegnano a sbagliare, e ai sogni c'è un limite, te lo dà il giudice, il tempo che passa, il secondino è grassa. Quando uscirò di qui, sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui, sarò più saggio quando